Eccoci, buongiorno. Mi dispiace oggi di parlare in un contesto dove c'è stato questo episodio. Veramente preghiamo per Maria che possa risolversi tutto in un piccolo malore, in un niente. E oggi volevo condividere con voi delle riflessioni abbastanza veloci, come il mio uso, che traggono origine da uno studio che sto facendo, voglio dire, da un punto di vista teologico. Sto studiando alcune cose, e nell'ambito di questo studio ho letto dei passaggi di un teologo che è un teologo che a me piace molto, perché è un teologo contemporaneo americano che si chiama Wayne Grudem, e spesso diciamo che è molto preciso nelle cose, nelle definizioni e nei passaggi che dà. Così, leggendo un passo di questo libro sulla conversione, ho trovato veramente questa definizione della conversione scritta con molta precisione, e da qui poi è nata la riflessione che vorrei condividere con voi. E l'autore dice: la conversione è la nostra, perché a volte uno parla, no la conversione, no, c'è a volte bisogno anche di focalizzare con precisione di che cosa stiamo parlando. Sono concetti assolutamente comuni, che fanno parte della nostra vita, che conosciamo molto bene, però a volte è importante anche averne un'idea e un quadro un pochino più preciso. E lui dice: la conversione è la nostra risposta volontaria alla chiamata del Vangelo, con cui ci ravvediamo sinceramente dei peccati e riponiamo la nostra fiducia in Cristo per essere salvati. Se voi appunto mettete la mente su queste parole, vi rendete conto che questa definizione è una definizione molto precisa. Poche parole, però diciamo che riesce sinteticamente a cogliere tutti gli aspetti dell'atto di conversione, e quindi ravvedimento rispetto ai peccati e il riporre la fiducia in Cristo per la nostra salvezza. Quindi poi continua con quelle che sono un po' quelle cose che tutti noi conosciamo bene, no? Quelle cose che fanno parte della nostra conoscenza, cioè minima, per cui dice: la fede che salva, la fede salvifica, implica una qualche conoscenza delle cose di Cristo, perché dobbiamo avere una conoscenza delle cose di Cristo, quindi dobbiamo credere nelle circostanze che la parola ci rappresenta in ordine alle cose di Dio e alla venuta di Cristo e alla sua funzione salvifica, conoscenza che da sola, voi sapete bene, non basta. C'è un passo famoso di Giacomo che dice: tu credi che c'è un solo Dio, fai molto bene, ma anche i demoni credono che ci sia un solo Dio e tremano. Quindi ecco, la conoscenza, il credere non basta, ma bisogna anche, diciamo così, apprezzare, sentire e assentire rispetto a queste cose come a cose che riteniamo vere. E poi c'è questo elemento, diciamo così, finale, che è un po' la chiusura, la sintesi di questi due aspetti, che è assumere la decisione di affidarsi a Cristo per la salvezza della propria anima. E in questo affidarsi a Cristo che si sintetizza quella che si chiama tradizionalmente fede salvifica, che è quell'affidamento a Gesù come personale salvatore, con un atto di fiducia in Cristo. E quindi la fede salvifica è credere e avere fiducia personale in Cristo. E qui lui mi fa poi una serie di valutazioni terminologiche che sono, secondo me, che sono quelle che poi mi hanno colpito e che portano a questo, diciamo così, ragionamento che sto condividendo con voi. Dice: attenzione, preferisco non utilizzare il termine fede, perché il termine fede nel contesto contemporaneo nostro ha assunto un connotato di irrazionalità, sostanzialmente un connotato di chi ripone se stesso e i propri convincimenti in qualcosa che ragionevolmente potrebbe non essere vero. Lui dice: è più corretto parlare di, usare un termine diverso, di confidare in Cristo. E se voi ci fate, diciamo così, ci ho riflettuto su questa cosa, no? L'utilizzo di questo termine, confidare in Cristo, che vuol dire tradotto affidarmi a Cristo, che vuol dire ancora avere fiducia in Cristo e nella sua capacità salvifica. Ecco, se voi ci riflettete, questo ragionamento non è un ragionamento sbagliato, anche da un punto di vista, se vogliamo, terminologico, con tutte le, diciamo così, anche i profili di irrilevanza, se vogliamo, se si usa un termine piuttosto che un altro. Ma quello che in qualche modo poi mi ha colpito, che ripeto, è un po' il motivo della riflessione, è proprio questo: costruire il principio della conversione, della salvezza, su questo concetto di fiducia in Cristo. Ed è un concetto, secondo me, molto bello. Adesso, al di là delle, ripeto, contrapposizioni terminologiche, meglio una parola piuttosto che l'altra, però se ci riflettiamo è vero. Nel momento in cui si ha un'accettazione di Cristo nella propria vita, si fa un atto di fiducia, ci si affida e si confida. Se voi ci riflettete, in effetti è abbastanza scontato che la fiducia e il confidare e l'affidarsi sono, che sono poi tre espressioni che racchiudono un unico concetto e un'unica idea, è il motivo di fondo di tutta la parola, è il motivo di fondo di tutto il rapporto che noi abbiamo con Dio e con Cristo. È il motivo di fondo e il leitmotiv tanto dell'Antico Testamento quanto del Nuovo. Io avevo già fatto, voglio dire, una riflessione, una condivisione una domenica di qualche anno fa sulla fede e sulla fiducia in Dio, e avevo detto: beh, la fiducia in Dio è lo strumento con cui si può misurare la nostra fede. L'avevo differenziati questi concetti, ma differenziati o non differenziati poco cambia, rimane un elemento direi centrale, fondamentale, e cioè l'elemento strutturale della nostra fede e del nostro rapporto con Dio è la fiducia che si ripone in Dio. E questo è un qualcosa che noi troviamo veramente dappertutto. È un elemento che ricorre, se voi andate su internet e digitate fiducia in Dio, Bibbia, versetti, ve ne vengono fuori una valanga dell'Antico e del Nuovo Testamento. Io ho preso un paio, voglio dire, bello, mi è piaciuto quello di Geremia, che ha una rappresentazione un po' arcaica, ma molto bella. Geremia 17, 7 dice: benedetto l'uomo che confida nel Signore e la cui fiducia è il Signore. Egli è come un albero piantato vicino all'acqua, che distende le sue radici lungo il fiume. Non si accorge quando viene la calura e il suo fogliame rimane verde. Nell'anno della siccità non è in affanno e non cessa di portar frutto. Ma ce ne sono tantissime. Voi basta che pensate ai Salmi, ai Proverbi, Salmo 56, nell'ora della paura io in te confido, i Proverbi 16, affida al Signore, confida nel Signore, affida al Signore i tuoi progetti, le tue vie. Prima Giovanni: questa è la fiducia che abbiamo in Lui, qualunque cosa gli chiediamo secondo la sua volontà, egli ci ascolta. Ne possiamo trovare veramente tantissimi, potremmo passare delle ore a individuare questi passaggi. Ebrei 13: così possiamo dire con fiducia, il Signore è il mio aiuto, non temerò, che mi potrà fare l'uomo. Ma se voi ci fate mente locale, tutte le volte che è scritto non temere, no? Quel non temere vuol dire molto più semplicemente fidati e affidati. Oppure quando il Signore dice venite a me, non ci dice di camminare verso un punto materiale, ci dice venite a me, vuol dire affidatevi a me, vuol dire fidatevi di me e delle mie promesse. Quando dice affidatevi a me, il mio giogo è leggero, è una promessa e ci invita a riporre la nostra fiducia in Lui. Poi ci sono tantissimi esempi di vita di uomini che hanno riposto la fiducia più totale nella parola di Dio, ma in senso assoluto, veramente a partire da Abramo, per passare per Giuseppe, per Mosè, per Giosuè. Giosuè, quando gli viene dato il compito di entrare nella terra promessa, il Signore gli dice non temere, e glielo dice più volte, non temere, non avere paura, perché io sarò con te. Ma ancora, se andiamo avanti, i profeti, se ripensiamo ad esempio al libro di Daniele, anzi lo voglio nel Nuovo Testamento, pensate semplicemente agli apostoli che, no, lasciano tutto, lasciano la famiglia, il lavoro per seguire il Signore. Quale atto di fiducia più grande ci può essere nella vita di un uomo? Ma ad esempio su Daniele capitolo 3, no? Ci sono Sadrach, me li sono segnati perché non ci sarà, non c'è possibilità che io me li ricordi, Sadrach, Mesach e Abednego. E Abednego è l'unico che mi ricordo perché è talmente particolare che non si inchinano davanti alla statua che è stata fatta da Nabucodonosor e quindi vengono buttati nella fornace ardente, ma le parole che loro dicono prima di essere buttati sono belle, proprio il senso della fiducia più totale, perché il re dice ok, venite, adesso suoneranno le trombe, vi dovete inginocchiare, e loro rispondono non ci pensiamo proprio. Daniele capitolo 3 versetto 17 dice ancora prima, o Nabucodonosor, noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto, perché ma il nostro Dio che noi serviamo ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, o re. Anche se questo non accadesse, sappi, o re, che comunque noi non serviremo i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere. E questa risposta è veramente una grande, enorme forma di fiducia totale. Il nostro Dio ci libererà, ma se non ci dovesse liberare, e non è che ne fanno un dramma, ne fanno un'ipotesi, e questa ipotesi è ulteriore fiducia in Dio, ci libererà, ma se non lo dovesse fare, va bene uguale. E cioè questa fiducia in Dio è veramente l'elemento, la pietra su cui si costruisce un rapporto vero e personale con Dio, ed è un elemento che caratterizza tutta la parola, tutti gli insegnamenti. Se voi ci fate mente locale, sono costruiti su questo elemento di fiducia, ed è una cosa secondo me molto molto bella, perché è una cosa molto molto personale, cioè una valutazione di chi in qualche modo veramente ricolloca la propria vita nelle mani di qualcun altro. Quante volte si vedono, no, quei filmati dove la gente si butta all'indietro confidando di essere presa, magari una volta li prendono, una volta non li prendono, una volta vanno, finiscono per terra, quell'atto di fiducia totale, no? Mi butto nel vuoto pensando di essere sicuramente preso. Ecco, a volte nella vita è un po' in questo modo, cioè credere vuol dire avere questa fiducia cieca, anche se le circostanze intorno ci dicono e ci portano a ragionare in modo completamente diverso. Come i tre che dicono, caro re, ci hanno tutto contro perché ci hanno il re davanti. Il re ha fatto un editto, quando suonano le trombe bisogna inchinarsi alla statua d'oro, ci hanno tutto contro. Eppure quei tre sono molto tranquilli. Quella risposta trasuda tranquillità. Perché, e questo è il secondo snodo di questo ragionamento domenicale, la fiducia, quella vera, porta alla tranquillità, alla serenità. Se io mi fido di qualcuno, sono sereno, sono tranquillo. Quando dicono o Nabucodonosor, noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto, ma il nostro Dio è la risposta di una tranquillità unica. Non sono lì che piagnucolano, ma sono proprio tranquilli. Confidano, si fidano, qualunque cosa accada andrà bene. E non sono sicuri di essere salvati, sono sicuri di essere nelle mani di Dio. Perché non hanno questa percezione. La percezione è, la convinzione è, sono nelle mani di Dio. Non il Signore mi libererà, il Signore mi difenderà al 100% e quindi uscirò indenne. Non c'è questo approccio. C'è l'approccio di chi è convinto solo ed esclusivamente di una cosa. Di quello che dice Romani 18, che tutto concorre al bene, di essere partecipi di un disegno. Questo è forse l'elemento più caratterizzante, quella fiducia che ci dice: ok, qualunque cosa accada va bene perché io sono parte di un disegno e quindi mi posso abbandonare a Dio e mi posso veramente confidare e avere fiducia in Lui, perché so che è accanto a me. In qualunque momento, in qualunque situazione, in qualunque cosa accada. E la fiducia è veramente l'elemento fondamentale della nostra fede. E quella fiducia porta serenità e porta tranquillità. E la serenità e la tranquillità, allora, mi diventano il termometro della mia salute spirituale. Perché se io sono sereno e tranquillo, la mia vita spirituale va bene, va molto bene. Se io ho paure, ansietà, momenti di agitazione, momenti di qualcosa da resettare, evidentemente bisogna, che è verosimile pensare che ci sia. Ma questo elemento della fiducia, dobbiamo anche ragionare sull'elemento ulteriore e aggiuntivo, che questa necessità di riporre la nostra fiducia in Dio, che veramente caratterizza l'essenza più intima della nostra fede, nella sua fase di genesi e quindi di conversione, giustamente, perché a un certo punto è un momento in cui uno dice: ok, mi fido di questa parola, mi fido di Cristo come strumento di salvezza, mi affido a Lui. Quindi questo elemento della fiducia caratterizza la nostra conversione, ma poi ci accompagna tutta la vita. E più conosciamo Cristo e più dovremmo essere capaci di affidarci, perché chi ha qualche anno d'esperienza nella vita spirituale con Dio sa che può fare affidamento su Dio. La conoscenza, se è una conoscenza vera, intima, riflettuta, ci porta ad avere sempre più fiducia, o ci dovrebbe portare ad avere sempre più fiducia in Dio. Quindi ecco, è un percorso che ci accompagna tutta la vita. E non soltanto ci accompagna tutta la vita nel nostro rapporto con Dio, ma se ci pensate, in questa relazione verticale c'è poi anche una proiezione laterale. No, come la pace, no? Io sono in pace con Dio e quindi ho quella proiezione laterale della pace con i miei fratelli, la mia comunità, con il mondo che mi circonda. C'è questo rapporto verticale di fiducia con Dio, non può che tradursi anche in un rapporto orizzontale. E l'elemento della fiducia dovrebbe parimenti caratterizzare il mio rapporto con la mia comunità, con la mia chiesa locale, con i miei anziani, con i miei fratelli e con le mie sorelle. Allora, questa riflessione che volevo appunto portare con voi è anche questa, cioè riflettere su quanto possa essere importante non tradire, non mettere in discussione o non ledere la fiducia che abbiamo l'un con l'altro. Perché se riflettiamo su questo elemento, su questa capacità di affidamento a Cristo, sulla capacità di confidare in Cristo, e io non posso non confidare anche sul mio fratello di fede. E la fiducia reciproca è un qualcosa che diventa una pietra preziosa. Fa parte della dignità, del decoro, dell'onore di un cristiano, di un credente. Fiducia che non deve essere tradita, ma che a volte vediamo essere lesa in modo spesso ricorrente. Ho parlato ma mi sono sentito condannato e giudicato. Ho parlato con, ma poi ho saputo che lo ha riportato a. Mi sono fidato, ho assunto un credente per carità, oppure sono andato a lavorare per un credente, peggio mi sento. Ecco, ci sono tanti momenti in cui nei nostri rapporti con la Chiesa, con gli anziani o tra fratelli, non si fa abbastanza attenzione all'importanza di non tradire la fiducia che reciprocamente dovremmo o dobbiamo o poniamo l'uno nell'altro. E è un concetto che credo che sia un concetto su cui riflettere, perché è un concetto di attenzione e di lucidità, di individuazione degli elementi fondamentali all'interno dei rapporti, a iniziare dal rapporto con Dio. Tutte le volte in cui l'ansia, la non tranquillità o la mancanza di serenità attraversa il mio cuore, lì in quel momento io sto mettendo in discussione la mia fiducia in Cristo. Ma io lo vedo, basta. Quando tu dici nella vita ordinaria mi fido del mio meccanico, mi lasci la macchina tranquillo. E se non gliela lasci tranquillo, non ti fidi. Oppure ti fidi, ma forse, punto interrogativo. Ma stessa cosa con il medico, con il vicino di casa. Mi fido del vicino di casa, gli lascio le chiavi e sono tranquillo nel lasciare le chiavi, se la fiducia è vera. Mi fido del mio fratello nella fede e la fiducia deve essere vera, ben riposta e ricambiata. E questo elemento della fiducia è un qualcosa che non appartiene più ai nostri giorni, perché non ci si fida più di nessuno. Oggi la vita è diventata talmente dura, spietata, il mondo è diventato talmente privo di regole, privo di ogni capacità di muoversi con linearità, con pulizia, con coerenza, che veramente non ti puoi fidare di nessuno. E allora la fiducia diventa una cosa importante, almeno all'interno di certe dinamiche diventa un elemento centrale e ti differenzia dal resto del mondo. Perché su qualcosa dovremmo essere diversi. E anche nella capacità di fidarsi l'un con l'altro si va a testimoniare una diversità rispetto al mondo. E una fiducia ben riposta. Ecco, è un elemento, credo, un elemento importante, un elemento che caratterizza un po' la nostra vita e dovrebbe caratterizzarla con un'attenzione da parte nostra, con una capacità di focalizzare il nostro pensiero su quello che siamo, su quello che facciamo, su come portiamo avanti il nostro rapporto con Dio, il nostro rapporto con gli altri, con la comunità, con i fratelli. Ecco, pensiamo a questo, quanto è importante la fiducia reciproca, quanto è importante la fiducia in Dio, quanto è importante questo elemento di pulizia, di trasparenza, di capacità di affidarsi. Che non è connaturato con la nostra natura, perché la natura nostra non ci porta naturalmente a operare in questo modo. Se noi prendiamo Matteo capitolo 14, leggiamo no? Gesù cammina nelle acque e Pietro prova a raggiungerlo. Dice al versetto, capitolo 14, versetto 22. Qui c'è stata la moltiplicazione dei pani e dei pesci e il Signore dice ai suoi discepoli: salite sulla barca e poi vi precedetemi sull'altra riva e poi vi raggiungerò. Versetto 22. Subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe congedato la gente. Dopo aver congedato la gente, si ritirò di sparsa sul monte a pregare. E venuta la sera, se ne stava lassù tutto solo. Frattanto la barca, già di molti stadi lontana da terra, era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro camminando sul mare. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: «È un fantasma!» e dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua!» E gli disse: «Vieni!» E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento, ebbe paura e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» Subito Gesù, stesa la mano, lo afferrò e disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Ora, se voi, ecco, leggete questo passo che conosciamo tutti, va bene, benissimo. Qui c'è veramente, no, questo elemento della fiducia e della fidanza è fortissimo. Perché Pietro dice: «Signore, comandami!» E non ha esitazioni, nonostante appunto sia una cosa inverosimile, non ha esitazioni, scende dalla barca e inizia a camminare sull'acqua, si affida, è un po' come se fosse la metafora della nostra vita, no? Questo atto di fiducia iniziale, ci affidiamo al Signore, poi iniziamo a camminare sull'acqua, poi che succede? Succede che a volte nella nostra natura umana la vita c'ha quegli elementi che ti turbano, è innegabile, è inevitabile direi, fa parte della nostra condizione, ma d'altro canto, se voi ricordate, lo stesso Gesù nell'orto del Getsemani dice: «No, Signore, se puoi», dice anche: «Lo spirito è forte e la carne è debole». La carnalità, l'umanità è con noi e ci accompagna e dobbiamo essere consapevoli di questo, consapevoli del fatto che inevitabilmente la vita c'ha tanti momenti strani, momenti belli ma anche momenti brutti. Ci sono momenti in cui il mare è in tempesta e il vento soffia forte. E se noi sappiamo che può capitare, sappiamo che fa parte della nostra vita, con intelligenza e con lucidità siamo anche in grado di capire come combattere queste cose, come evitare che tutto questo ci distolga o ci distragga o tolga in noi la fiducia in Dio. Quando arriva il vento non ci dobbiamo far spaventare come fa Pietro, perché Pietro inizia a affondare. È proprio, se vogliamo, c'è una rappresentazione forte, molto immediata, no? Cammina addirittura sulle acque, ma quando viene meno la fiducia affonda. E questa è la nostra vita, eh? Se voi ci pensate, è la rappresentazione della vita di tutti noi. Quando riponiamo vera fiducia al 100% su Dio, riusciamo a essere, a funzionare al 100%, riusciamo a camminare sulle acque. E quando iniziamo a lasciarci distrarre dalle cose del mondo, in un senso o nell'altro, che iniziamo a affondare inevitabilmente. Questo è, penso che sia un qualcosa che tutti noi abbiamo sperimentato. Fa parte della nostra natura, non potrebbe essere diversamente, ma proprio perché fa parte della nostra natura, direi che appunto avere le idee molto chiare, cercare di essere molto attenti, cercare di essere lucidi, tenere presente queste cose è importante rifletterci, è importante fare una, diciamo così, una valutazione di prevenzione e di attenzione. Vorrei chiudere con voi leggendo Proverbi 3, 5, 6, che dice: confida nel Signore con tutto il cuore e non appoggiarti sulla tua intelligenza. In tutti i tuoi passi pensa a Lui ed Egli appianerà i tuoi sentieri. Amen.